su Radio Nazionale Veneta il Vaticana Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da schiappo.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera, nel consueto programma del Batilana Pensiero, vorremmo affrontare un po' il discorso della viabilità nel Veneto. E questo problema che affligge da ormai da molti anni il Veneto si fa oramai ripetutamente caldo nel momento in cui molti cittadini si spostano per le vacanze estive, soprattutto verso i luoghi nel litorale, nelle spiagge venete, verso la Slovenia e la Croazia. Però a mio avviso bisognerebbe un po', visto appunto i problemi degli ultimi giorni sulle strade, sulle autostrade, sui nuovi passanti del Veneto, volevo fare una considerazione e partire un po' più da lontano per parlare di questo problema, e cioè che innanzitutto il Veneto Serenissimo Governo ha sempre lottato per chiarire e per porre il problema appunto della cementificazione del territorio veneto. Noi sappiamo che negli anni 60-70 c'è stato un primo boom economico che ha un po', diciamo, cambiato il volto del nostro territorio con tutta una serie di iniziative imprenditoriali da parte della nostra popolazione che portarono ad una cementificazione rapida, rapidissima, ma poi il momento, il fulcro, diciamo, di questa imprenditoria veneta, di questo exploit dei veneti, è arrivato negli anni 80 e ancora di più nei primi anni 90, dopo, diciamo, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la caduta di tutti quei territori sottomessi a una logica di comunismo, se vogliamo, di centralismo da parte dell'Unione Sovietica. Ecco, con l'apertura, con un nuovo tipo di rapporto che l'Occidente ha avuto con tutti i paesi facenti parte del Patto di Varsavia, si è avuto il Veneto praticamente è ritornato ad avere quella centralità nord-sud-est-ovest proprio nel cuore d'Europa che storicamente ha sempre avuto. Questo ha fatto sì che molte persone dell'est, molte merci dell'est, molti imprenditori dell'est e viceversa molti imprenditori del Veneto abbiano avuto la possibilità di avere degli affari importanti, di sviluppare degli accordi imprenditoriali, soprattutto sotto profilo della manodopera per cercare di rimanere a galla, se vogliamo. Sappiamo benissimo che negli ultimi anni ci sono importantissimi paesi che cominciano ad entrare nei mercati internazionali e ad eliminare praticamente, vuoi perché si gioca sulla concorrenza della manodopera, vuoi perché questi grossi paesi hanno materie prime, hanno una dirigenza politico centrale che fa sì che piano piano tutto l'apparato imprenditoriale, soprattutto quello veneto, venga spazzato via. Non si può pensare, il Vento Serenissimo Governo l'ho sempre detto, non si può pensare di rimanere a fare concorrenza a questi grossi paesi come la Cina, come può essere l'India, come può essere il Brasile o tantissime altre realtà che di giorno in giorno crescono a dismisura. Se vogliamo, dai primi anni 90, a parte l'apertura verso est, a parte questa, diciamo, enfasi iniziale di rapporti con i paesi dell'ex patto di Varsavia, della mite Europa, il Veneto, gli imprenditori veneti, se così possiamo chiamarli, hanno potuto usufruire di un'immigrazione selvaggia, aiutati dalle non regole che esistono nell'Italia odierna, appunto hanno potuto usufruire di questa manodopera a basso costo e durante appunto questo periodo hanno potuto, grazie a politiche non del tutto, diciamo, oneste, rimanere nel mercato sfruttando anche, oltre a queste persone che vengono da paesi di disperazione, sfruttare appunto questa logica per tenere basso anche il livello degli operai autoctoni, ricattandoli. Appunto con il discorso che se va bene così, altrimenti abbiamo carne da macello che arriva da tutto il mondo. A questo punto, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, Vento Serenissimo Governo si è sempre battuto, ha sempre cercato di elevare per quello che poteva la propria voce per, oltre che per difendere questa aggressività da parte di imprenditori senza scrupoli verso la loro stessa popolazione, ha cercato di denunciare anche il degrado ambientale del Veneto, che il Veneto stava subendo. Come abbiamo ricordato prima, negli anni 60-70 c'è stato un boom che ha rivoluzionato il nostro territorio, ma soprattutto nei primi anni 90 fino a tutt'oggi il territorio veneto è stato devastato in maniera incredibile, non lo si riconosce più. Oramai, se noi andiamo da estremo occidente a estremo oriente del Veneto, è tutta una periferia. Abbiamo intasato tutto il territorio di strade, di ponti, di capannoni, per fare cosa? Per avere la possibilità di lavorare e di dar da lavorare a migliaia e migliaia di altre persone che entravano nel nostro territorio. Questo ha fatto sì anche l'incremento sproporzionato di una politica edilizia non consona alle nostre tradizioni. E possiamo benissimo vedere in questo periodo tutto il surplus delle case che ci sono nel Veneto, invendute, soprattutto adesso dopo un anno di crisi, quando il mercato immobiliare si è piano piano andato a autoeliminarsi, se così vogliamo dire. Perché con la logica per cui si lavorava fino a qualche mese fa, era matematico, e il Veneto Serenissimo Governo l'ha sempre denunciato, era matematico il fallimento per le cause che abbiamo in qualche maniera elencato prima per i paesi emergenti che sicuramente ci andavano superando sia come tecnologia oramai, sia anche come produzione di prodotti a basso costo, e sia per una immigrazione talmente alta negli ultimi anni che qualsiasi persona che avrebbe fatto un piccolo calcolo avrebbe potuto constatare che non sarebbe mai potuta durare più di quello che è durato. Allora, il Veneto Serenissimo Governo ha sempre detto: bisogna creare un'imprenditoria, bisogna creare un sistema di vita alternativo a quello che esiste oggi. Appunto perché non si può, per la ricchezza di pochi, rovinare il benessere, rovinare la salute, rovinare il territorio di tutti. Allora, uno può dire: vabbè, cosa si poteva fare? La linea del Veneto Serenissimo Governo è sempre stata quella di arrivare attraverso un piano ben congegnato, ben studiato, a una graduale eliminazione di tutto il surplus imprenditoriale che certamente in qualche anno sarebbe matematicamente sparito, come possiamo vedere, come possiamo toccare in questi giorni o nei prossimi mesi, e creare dei consorzi, delle migliori aziende per poter entrare nel mercato internazionale e per poter in qualche maniera dire qualcosa a livello internazionale. Invece, sia a livello, diciamo, di strutture imprenditoriali, sia a livello di strutture pubbliche, parlo di strade e via dicendo, si è sempre lasciato una specie di libertà che non poteva altro che finire nell'anarchia. Chiunque voleva fare sedie poteva fare sedie, chiunque voleva fare magliette faceva magliette senza pensare che sarebbero durati magari pochissimi anni. E chiunque, qualsiasi consiglio comunale che voleva fare un ponte o una strada, poteva fare una strada o una piccola zona industriale, magari per indebitarsi. a svantaggio, come ripeto ancora una volta, sempre del nostro territorio, della ricchezza storica del nostro territorio, sia per una questione di ricchezza ecologica, ma anche per una questione di ricchezza architettonica. Sono stati distrutti tutti, diciamo, tutte quelle realtà tradizionali, storiche, di immensa bellezza architettonica, per creare delle devastazioni, dei mostri, centri commerciali ogni 500 metri. E questo poteva in qualche maniera sopportare se il Veneto tutto sommato fosse diventato un nuovo Monte Carlo, una nuova Svizzera a livello di risparmi. Invece vediamo a tutt'oggi che quasi tutti sono indebitati con le banche per portare avanti questo degrado, e con l'aggravio che tra qualche mese in futuro non avremo più neanche lavoro, praticamente non avremo più neanche lo stipendio da portare a casa, e ci ritroveremo, se non alla fame, in momenti di miseria gravi. Sotto l'aspetto, cosa si può dire? Sotto l'aspetto delle infrastrutture pubbliche di grande portata, come le autostrade, si è sempre parlato di bisogna creare una corsia in più, bisogna creare una strada in più, perché ci sono molti capannoni, non ci sono le strade. Ma quale può essere quell'amministrazione pubblica così intelligente che prima lascia fare una miriade di capannoni, di villette, e poi pensa alla struttura urbana, alle vie, alle direttrici di comunicazione? Si doveva creare un progetto unitario e creare le strade per poi creare le zone industriali. Invece si è fatto il contrario. Il ventosannissimo governo ha sempre detto bisogna potenziare i mezzi di comunicazione, quali le idrovie e le ferrovie, per eliminare tutto quel surplus di merci che viaggiano su gomma, che portano inquinamento, qualsiasi tipo di inquinamento, dall'acustico a inquinamento di idrocarburi, eccetera. Invece si è sempre pensato a dei trasporti su gomma che matematicamente, tra l'altro, adoperano un'infinità di materiali inquinanti, e paghiamo le conseguenze anche di questo. Questo sappiamo benissimo che andrà a incidere. Incide tuttora, andrà a incidere soprattutto in futuro sulle nostre cure sanitarie. Cosa si può dire? Tornando a un discorso iniziale che volevo fare, l'ultima miseria che Veneto ha dovuto sopportare, che i veneti hanno dovuto sopportare, è stato il passante di Mestre, il famoso passante di Mestre, che è diventato famosissimo in questi ultimi giorni, per gli ingorghi che si sono fatti per le persone che sono partite per le vacanze. Si può dire, poche cose si possono dire. Dunque, il passante di Mestre, che è iniziato, i lavori sono iniziati nel 2004, sono finiti nel 2008, con ulteriore degrado e ulteriore cementificazione del nostro territorio, con una spesa immane per la popolazione, perché pensate bene che questo passante è costato la bellezza di 33 milioni al chilometro quadrato, a chilometro. Per fare cosa? La scusa era quella che in questo momento c'è un passaggio enorme di auto articolati, di macchine, da Mestre non si può più far passare tutto questo codazzo di automezzi da Mestre, ci sono sempre ingorghi, bisogna fare il passante, quel passante verrà eliminato qualsiasi ingorgo. Bene. Quanto è 6 mesi che il passante di Mestre è stato inaugurato, alla prima prova, se vogliamo, generale, è stato bocciato inesorabilmente, perché poi cosa succede? Sì, si fa passare il traffico attorno, diciamo così, alla città di Mestre, per poi rifarlo tornare sempre nelle due corsie che c'erano prima. Si capisce bene che il problema è stato eliminato da una parte per poi aggiungerlo da un'altra. E questo, si badi bene, non è successo perché c'era stato un intasamento di autoarticolati, di camion provenienti dall'est Europa o in uscita verso l'est Europa, perché è stato appunto intasato un sabato, una domenica, normalissimi, se vogliamo, di traffico intenso, perché in agosto, come tutti sanno, moltissime persone partono per le vacanze, ma il passante che era stato creato per eliminare i bisonti della strada si è intasato con i normalissimi turisti. Perché se dai dati che abbiamo della domenica scorsa, sabato scorso, che sono viaggiati sui 150.000, sono transitate 150.000 macchine sull'autostrada dal Veneto, e la media giornaliera va tra macchine e camion va dai 100 ai 150.000, più o meno siamo nella media, e questo dovrebbe aver dato, diciamo, possibilità di transito abbastanza scorrevole. Invece abbiamo avuto 30-40 km di coda, gente sotto il sole, che bellissime ferie. Niente, cosa si può dire? Ai veneti diciamo una cosa sola: cominciamo a ragionare anche sulla nostra salute, sul nostro benessere, il vero benessere, che il benessere non è le code sotto il sole quasi tutti i giorni, o le rotonde che oramai sono nel giro di pochissimi anni, le abbiamo anche, diciamo, ad ogni transito, ad ogni uscita dalle nostre case. Ma ragioniamo un attimino e pensiamo quale può essere l'alternativa, non tanto al problema delle code del sabato, della domenica, ma a un problema strutturale, sia di lavoro, sia di trasporto ed inquinamento che il Veneto può subire. Cominciamo a pensarci bene. L'ultimo appunto che volevo fare era, ma per caso, siccome che poi tutti questi che si sono incolonnati la settimana scorsa sulle due corsie dell'A4, dove il passante poi rientra nell'abituale via di sempre, tutti questi che si sono incolonnati, non è che per caso si siano incolonnati perché da quel chilometro lì in poi ci sono tutte le uscite per le spiagge, le grandissime spiagge venete, che come sappiamo possono distribuire felicità per milioni di turisti. Non è che per caso si è rimasti imbottigliati solo perché, non perché c'erano due corsie sole, ma perché tutti erano fermi per pagare la tassa sempre più cara ogni anno ai caselli dell'autostrada. Io penso che se veramente il governo e italiano e veneto, come dicono che esista, abbiano a cuore i loro cittadini, penso che almeno 1 o 2 giorni o 3 giorni all'anno, quando si sa benissimo che il traffico è congestionato per dei motivi che tutti sappiamo, invece di far arricchire, di far impennire le tasche di soldi ai quattro soliti capitalisti di turno, perché non creano la possibilità di aprire tutti i caselli delle autostrade, soprattutto quelli che vanno in direzione dalle nostre spiagge, per lasciar passare e per lasciar vivere almeno quei 2 o 3 giorni in maniera umana tutti i nostri cittadini. Dimenticavo, i politici locali, soprattutto quelli locali, ma anche nazionali, dove hanno già trovato la soluzione a questi ingorghi del passante di Mestre? Volete sapere qual è la soluzione? Facciamo nuove corsie, facciamo nuove strade, nuove autostrade. Ecco, con questo vi saluto e ci risentiamo alla prossima puntata.